Box, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Pensiamo alla musica rock e ai suoi festival, di sicuro ci vengono in mente i mesi estivi e soprattutto paesi dell'Europa e del Nord America. In effetti per molti anni la musica rock è stata appannaggio dell'emisfero boreale, con la sola grande eccezione dell'Australia. Può sembrare assurdo, ma fino a metà degli anni Ottanta infatti il Sud America era quasi completamente ignorato dal mondo del rock. I tour non toccavano nessuna delle sue capitali, nessun artista sembrava interessarsene e dunque quell'enorme fetta di pubblico era totalmente tagliata fuori dai grandi eventi. Certo, c'erano alcune ragioni. La prima era quella del clima. I tour mondiali vengono solitamente organizzati per far coincidere le date con i mesi più caldi, da maggio a ottobre dunque. Nell'emisfero australe naturalmente la situazione è opposta e questo già era un piccolo limite. Per fare un unico tour ci si sarebbe dovuti esibire in inverno. Tuttavia questo non era un problema insormontabile, i concerti in Australia e in rari casi Nuova Zelanda dimostravano che volendo era possibile farlo e che anzi, questo escamotage permetteva di allungare il tour. Il problema principale era sicuramente un altro, la situazione geopolitica del continente. La storia del secondo dopoguerra del Sud America era stata segnata da continui golpe, dittature militari, tentativi più o meno riusciti di rivoluzioni socialiste e l'incessante ingerenza di un paese che considerava quello il suo giardino di casa. Se nei paesi socialisti suonare era difficilissimo per motivi diplomatici, in quelli delle dittature militari di destra suonare era sostanzialmente il modo perfetto per distruggersi la carriera, alienandosi una grossa fetta di pubblico. Immaginatevi voi fare una data nel Cile di Pinochet e poi tornare a Londra dal pubblico del rock europeo che di media non è proprio allineato con le idee della destra estrema. All'inizio degli anni Ottanta, tuttavia, la situazione politica in America Latina iniziava gradualmente a migliorare, soprattutto con la fine delle dittature in Argentina e Brasile. In entrambi i luoghi la musica rock era molto popolare, gli stadi dove suonarla non mancavano di certo e dunque non ci volle molto perché Rio de Janeiro e Buenos Aires diventassero mete fisse di qualsiasi tour mondiale che volesse fregiarsi di questo nome. Se in Argentina la cosa accadde gradualmente, nel paese verde oro il senso della misura, soprattutto quando c'è da festeggiare, è un concetto alieno. E dunque, per celebrare la svolta democratica del proprio paese, i brasiliani decisero di fare le cose in una scala di grandezza faraonica. Il 15 gennaio 1985 si sarebbero infatti tenute in Brasile le prime elezioni democratiche in 20 anni. Per l'occasione si decise di organizzare un festival musicale che avrebbe fatto sembrare Woodstock una sagra di paese. Non si pose alcun paletto per quello che riguardava i generi, andava bene qualsiasi cosa purché l'artista che l'eseguisse fosse di conclamata fama mondiale e va da sé un'eccellenza musicale. Si sarebbe partiti l'11 gennaio per poi concludere il tutto il 20 per una 10 giorni di puro entusiasmo. E per i nomi non si sarebbe badato a spese, i biglietti invece sarebbero stati venduti a prezzi calmierati. affinché chiunque dai quartieri bene alle favelas avrebbe avuto la possibilità di assistere. Per una volta, infatti, questo non corrisponde a vuota retorica. Il festival aveva un significato che andava oltre quello della musica. Se un evento del genere sarebbe stato epocale ovunque e comunque, qui assume un significato molto più importante, molto più ampio, per un'intera generazione. Praticamente per chiunque sotto i 30, esso era la celebrazione di una libertà che non avevano mai avuto e che fino a poco prima potevano semplicemente sognare. Ci si aspettava tanto pubblico che si decise di costruire una vera e propria città del rock, un'arena di 2500 metri quadrati, per contenere il più grande numero di persone possibili, visto che il Maracanã, lo stadio di Rio, ne poteva al massimo contenere 150.000. Troppo stretto. L'evento attira l'attenzione di tutto il mondo. McDonald's che fornirà il cibo, MTV che manderà alcuni dei concerti in differita negli Stati Uniti e ovviamente della stampa mondiale, che già parla di un festival fatto di sesso, sole e i migliori artisti che ci fossero al mondo, in uno di quei posti dove a Dio è scappata la mano e l'ha reso così bello che pare un dispetto verso tutti gli altri luoghi. La formula è abbastanza semplice. Un gruppo di artisti locali, anche di fama mondiale come Gilberto Gil, per poi arrivare agli artisti internazionali. La prima giornata vede quindi esibirsi in sequenza Whitesnake, Maiden e Queen. A suonare furono proprio gli Whitesnake e a prendere le luci della ribalta sarà John Sykes, autentico sosia del dio norreno Thor, che fece completamente impazzire le donne brasiliane. La stampa il giorno dopo lo elesse assoluto sex symbol del festival, che era appena iniziato. L'esibizione successiva toccava gli Iron Maiden. Il gruppo, così come il metal, vivevano la loro stagione migliore, ma un evento di tale portata era ancora sconosciuto a entrambi, o quasi. Certo, sanno che il picco avverrà con il gruppo successivo, i Queen. Dunque si aspettano tanta gente, ma neanche troppa. Steve Harris decide lo stesso di sgattaiolare sul palco poco prima dell'esibizione per fotografare la gente, ma si blocca prima dello scatto. La folla lo aveva immediatamente riconosciuto ed era talmente numerosa che alla sua esplosione di gioia Steve si sentì praticamente scagliato indietro. È vero, non eravamo neanche al picco. I Maiden si dovettero accontentare di suonare davanti a poco più di 200.000 spettatori, che per Dickinson era naturalmente la più grande folla che avesse mai visto. cosa che lo esaltò al punto che fece headbanging fino a sanguinare, e no, non in senso figurato. Subito dopo si sarebbe esibito Freddie Mercury, verso cui mai aveva nascosto la sua ammirazione, dunque Bruce decise che non doveva essere da meno. Quel giorno sembrava posseduto, soprattutto quando iniziò a chiedere a tutta Rio di urlare per lui, e di risposta il pubblico intonò il coro Iron Maiden talmente forte da scuotere l'intero paese. Lo zenith dell'esibizione avvenne a metà di Power Slave, quando un Eddie di più di 3 metri troneggiò sul palco friggendo praticamente il cervello agli astanti. Alla fine della performance tutti si chiesero come mai l'unico gruppo che non si sarebbe esibito una seconda volta erano loro, perché i Queen e i Whitesnakes avrebbero avuto una seconda esibizione nel festival. Per i fan del metallo, il concerto dei Maiden al primo Rock in Rio è forse la migliore esibizione live della storia. Gareggia giusto con i Metallica a Mosca. I Queen invece vivevano il momento peggiore della loro carriera. Tanto per dire, a inizio puntata dicevamo che molti artisti evitavano di andare a suonare in luoghi controversi. I Queen invece si erano esibiti a Sun City, la Las Vegas del Sudafrica, per soli bianchi. E questo li aveva anche giustamente subissati di polemiche da parte di pubblico e stampa. In realtà a suonare lì c'erano stati anche altri artisti internazionali come Elton John e i Kiss, eppure furono i Queen a ricevere le maggiori polemiche, forse perché Freddie aveva candidamente ammesso di essere andato là per la montagna di denaro che gli avevano promesso. E se dopo mesi negli Stati Uniti e in Inghilterra la situazione non si era calmata, in Brasile di questa storia sembrava non essere arrivato nulla, oppure a nessuno importava nulla. Gli spettatori ufficiali furono infatti 300.000, ovvero la capienza massima dell'arena, ma dalle immagini e le testimonianze si evince che il limite era stato ampiamente superato, al punto che alcuni sostengono, anche se senza prove dirette, che la cifra corretta potrebbe aggirarsi intorno alle 500.000 persone. L'esibizione, per quel che riguarda la scena, è all'insegna della sobrietà, ma è l'esatto contrario per ciò che riguarda l'esibizione personale di Freddie. Freddie si premura di esaltare ogni singolo spettatore presente giocando con la musica. Si passa dalla toccante esibizione di Love of My Life, cantata quasi esclusivamente dal pubblico con la sola chitarra di Brian ad accompagnare, a Hammer to Fall, che generò un inusuale mosh pit, segno che molti fan dei Maiden erano comunque rimasti sotto palco. L'apoteosi avvenne però durante l'encore, così come le controversie. Uno dei brani più attesi era I Want to Break Free, praticamente un inno in Sud America, e ovviamente la band inglese scelse di serbarlo fino al primo bis. Freddie decise di salire sul palco vestito come nel video. Per pochi che non lo sapessero, significa che era vestito come una donna. I giornali inglesi raccontarono il giorno successivo di una rivolta di grandissima parte del pubblico, che vide la cosa come un affronto. Fu addirittura riportata una dichiarazione di Bruce Dickinson che diceva di aver visto Freddie Mercury in lacrime per essere stato trattato così male. Il pubblico sudamericano non ne voleva sapere di questa roba. In realtà, stando alle immagini, e il concerto fu trasmesso in diretta in tutto il Sud America con un'audience stimata di 200 milioni di persone, di questa rivolta da parte del pubblico non v'è traccia, mentre Bruce non ha mai confermato le sue dichiarazioni. Il giornalista Mickey Hall, presente all'evento, fece chiarezza. Qualche fischio e commento insultante ci fu, in effetti, ma principalmente da parte delle forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza. D'altronde questa notizia stona anche con il resto dell'encore, che invece sarà un crescendo di emozioni, fino a quando Freddie non sale sul palco indossando una parrucca bionda, una corona e una Union Jack come mantello, facendo esplodere il pubblico quando esso scopre che girandosi dall'altro lato c'era la bandiera brasiliana. Probabilmente le giornate dal 12 al 14 sono quelle meno memorabili per gli ospiti internazionali. George Benson è l'headliner del 12, James Taylor del 14, mentre la data di mezzo aveva visto Rod Stewart e i Go-Go's. Il 15 invece, la situazione è diversa, visto che a suonare ci sarebbero stati sia gli Scorpions che gli AC/DC. La band australiana aveva deciso di bloccare le registrazioni del disco pur di esserci, visto che sarebbe stata la loro prima volta nel paese carioca. E la folla oceanica che li accolse, anche qui si parla di circa 500.000 persone, non fece pentire nessuno della scelta. L'unica pecca fu che la Hell's Bell, un'autentica campana da 2 tonnellate, era troppo pesante per essere montata sul seppur gigantesco palco, ma onde evitare ogni polemica lo scenografo, Mario Monteiro, decise di tenere la cosa per sé, senza dirlo nemmeno alla band e realizzando in gran segreto una copia di gesso e polistirolo che suonasse in playback. Nessuno ebbe il benché minimo sospetto. Come fu però per Ulisse, una tale furbizia non poteva restare sconosciuta e quindi, a cose fatte, il buon Mario informò la band, che tuttavia la prese semplicemente a ridere. Per il giorno dopo, il 16, i riflettori erano tutti puntati su Ozzy. Go crazy! Da poco uscito dalla clinica Betty Ford, che prometteva d'averlo disintossicato, visto che vantava, secondo i dépliants, un'efficacia del 100%. La domanda aleggiava in tutta riva. Veramente vedremo Ozzy suonare sobrio? In quanto nessuno, a memoria d'uomo, aveva mai assistito a tale fenomeno. Tutti erano convinti che anche questa volta non avrebbe fatto davvero eccezione, invece il principe delle tenebre si presentò all'albergo, il Copacabana Palace, senza aver bevuto una goccia d'alcol, più lucido di un pavimento appena incerato, e tale rimarrà per tutto il suo soggiorno brasiliano. Erano già accadute cose incredibili in questo festival, ma quest'ultima le superava tutte di gran lunga. Alla fine chiunque dovette constatare che in realtà sul palco non c'erano differenze fra Ozzy sobrio e quello completamente allucinato. Anzi, semmai quello sobrio era ancora più fuori di testa. Crazy Train! Lontano dal palcoscenico, le persone intorno a lui invece avevano scoperto un essere umano educatissimo e gentilissimo. E qui la differenza con Ozzy ubriaco era davvero enorme. Durante i bis esegue Iron Man e finalmente Crazy Train, con la folla che si comporta, leggenda vuole, in maniera più animalesca che umana. Per qualche strana ragione l'headliner del 16 in realtà era Rod Stewart, visibilmente emozionato perché probabilmente mai aveva pensato di suonare davanti a così tanta gente. Ozzy lo guarda di sbieco mentre fa capolino dietro le quinte e poi dice al microfono: qualcuno sa perché Rod è così nervoso? Ma che ha da essere nervoso? Sono io quello che oggi si esibisce per la prima volta in 16 anni da sobrio. Il povero Rod però avrà purtroppo altri problemi, visto che la sua esibizione avverrà durante una sorta di replica del diluvio universale. Le restanti giornate sono semplicemente, si fa per dire, la riproposizione di quelle precedenti, ma con le scalette mischiate. Gli unici a non fare due esibizioni nei 10 giorni di kermesse sono i Maiden, e al loro posto la riserva, si fa per dire, sono gli Yes. Alla conclusione, il festival aveva raggiunto la ragguardevole cifra di almeno 1,5 milioni di paganti, lanciando Rio come capitale continentale del rock. anche se bisognerà aspettare il 1991 per vedere questa kermesse riproposta in maniera seriale. Il Guinness dei primati, oltretutto, riconosceva il maggior consumo di hamburger e bevande che si fosse mai registrato in un unico luogo nel mondo. Inoltre, per un paese che, soprattutto all'epoca, aveva un gigantesco problema con la criminalità, non si registrarono seri incidenti di ordine pubblico. L'organizzazione era stata perfetta, curata dall'imprenditore Roberto Medina, che aveva fatto tutto come Steve Wozniak al Last Festival. Nessuna spesa era da considerarsi troppo grossa. Il palco e l'acustica dovevano essere perfetti, e lo furono. Gli artisti pagati profumatamente, i servizi ineccepibili, cibo e bevande disponibili per tutti. Per rientrare dei costi avrebbe dovuto vendere 250.000 biglietti a serata, per un totale di 2 milioni e mezzo di spettatori totali, cosa che in effetti non riuscì, comportando nel bilancio fra spese e incasso dei biglietti una perdita netta di 5 milioni di dollari, anche perché i prezzi erano volutamente tenuti al minimo possibile. Dunque, Rock in Rio fu un disastro economico come Last Festival? Assolutamente no. Perché diversamente da Wozniak, Medina aveva deciso sì di non badare a spese, ma anche di assicurarsi il profitto non tramite i biglietti, ma tramite i contratti di sponsorizzazione, tramite le licenze date ad aziende ed imprenditori per poter vendere i propri prodotti all'interno della città del rock. O per dirla alla brasiliana, Ciudad do Rock. Insomma, la filosofia era, certo, preoccuparsi e assicurarsi il profitto, ma non a scapito del pubblico. L'unica cosa che non funzionò, se così vogliamo dire, per gli artisti invitati a Rock in Rio fu il rapporto con il posto. Non con la Ciudad do Rock, che era bellissima e perfetta, con la città di Rio. La stragrande maggioranza degli artisti era inorridita dalla povertà dilagante, dalla criminalità presente ogni tre passi, dalla miseria che sembrava essere stata distribuita a palate lungo le strade. Molti di loro non lasceranno mai l'albergo. Anche Ozzy, che certo non era cresciuto in un ambiente nobiliare, rimase profondamente colpito dalla miseria che vedeva intorno a lui. E molti artisti riporteranno questa sorta di conflitto interno, perché quando suonavano vedevano davanti a loro quella che gli sembrava la migliore parte del paese, quella che festeggiava insieme pacificamente, serenamente, senza problemi, ma con un'energia animalesca, quella che riabbracciava la libertà o che la assaporava non avendola mai conosciuta. Poi si giravano. Qualcosa non corrispondeva all'immagine che gli veniva data dentro la città del rock. Molti di loro tornarono felici dell'esibizione, ma insieme turbati dall'aver visto così da vicino un qualcosa che di solito per noi fortunelli europei e statunitensi ci è solo raccontata come eco dai giornali. And you need some loving care, and I said, oh, nothing's going right. Just close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up. Yeah, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am. Il Rock in Rio era stato dunque il primo grande festival musicale dell'America Latina, un evento che per i brasiliani andò naturalmente ben oltre la musica. quei 10 giorni in cui non a caso si svolsero le elezioni, avevano festeggiato la ritrovata democrazia, la libertà individuale, scatenandosi quanto più non potevano in un'autentica orgia di musica rock, pop e funk brasiliano. Il Rock in Rio venne riproposto nel 1991 e nel 2001 per poi diventare un marchio. Nel 2004 vi fu dunque la prima edizione del Rock in Rio a Lisbona, che diventerà una sorta di evento parallelo a quello originale, che dal 2014 inizierà poi a tenersi ogni anno. Il Rock in Rio verrà riproposto anche a Madrid e a Las Vegas. Una marea di edizioni che non fecero altro che mantenere viva la leggenda della data dell'85, quando per quasi 2 settimane i giovani brasiliani sognarono un futuro fatto di rock e libertà.
Rock in Rio. At this point in the evening, I must speak to you in English because I'm afraid my Portuguese is very, very, very small, all right? I hope you understand what I'm going to say. Tonight, this is Iron Maiden's first Prima Concerto in Brazil. From all of us on the stage here in Iron Maiden, to all of you tonight, you have been one of the best audiences in El Mundo tonight. Brasilia in El Mundo. You are the fucking best, alright! Canten mucho grande! 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 Sanctuary! I said, yeah, 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 yeah. I said, yeah.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Originariamente al posto dei Whitesnake si sarebbero dovuti esibire i Def Leppard. La band, tuttavia, a meno di un mese dal via dovette dare forfè, in quanto le registrazioni del nuovo album stavano richiedendo più tempo del previsto e quindi non potevano permettersi di andare a suonare dall'altra parte del mondo. Anche se avessero detto di sì, non sarebbe però cambiato nulla. 11 giorni prima dell'inizio dell'evento, il batterista Rick Allen era coinvolto in un terrificante incidente automobilistico che gli costerà un braccio. Significherebbe per qualsiasi batterista la fine della carriera. Non per Rick. Era di nuovo a suonare con la band circa 20 giorni dopo l'amputazione.